Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Apro il nostro 18° incontro leggendovi il capitolo Paura e solidarietà. I graffiti e i murales, nella loro vita contraddittoria, in bilico fra brutto e bello, fra legale e illegale, fra sogno e realtà, fra spazi liberi e luoghi rubati, ci rimandano alle città invisibili di Italo Calvino, che, come ammette lui stesso, corrispondono ad un incubo nato dal cuore delle città invivibili. Sembrano anche sollecitare una citazione di Fabrizio De André: dai diamanti non nasce niente, da legame nascono i fiori. Come dire che sul muro più scrostato può apparire un'opera di autentico valore. Di rimando in rimando possiamo arrivare anche a Saint-Exupéry, che nel Piccolo Principe sottolinea: tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Il che corrisponderebbe alla vita spesso bohémienne dei muralisti, ma anche alla spontanea libertà espressa nelle loro opere, o proprio a quella fantasticheria bambina che guida la loro creatività. Insomma, la speranza, la fantasia, la capacità realizzativa e la nostra anima infantile sono naturalmente predisposte a migliorare la vivibilità, sogno in parte anche realizzato dai murales. La parola infanzia chiaramente qui si riferisce a uno specifico atteggiamento fiducioso, ottimistico e proattivo, perché fra i vari aspetti della psicologia muralistica primeggia il rapporto intergenerazionale, quella curiosità, energia e costruttività che nel dialogo evidenziano una globale necessità di vita. Tale obiettivo è stato anche sollecitato dal coronavirus, che ci impone una maggiore attenzione verso i giovani e il loro futuro. Tema valorizzato anche dai murales, la cui intenzione è quella di unire, di denunciare e non di separare. Nella fattispecie c'è da ricordare che il patto educativo globale richiama giovani e anziani allo stesso compito di miglioramento della vita. I disagi di questo tempo potranno essere affrontati solo unendo le forze, e in tale frangente non è nemmeno da escludersi il recupero di certe istanze sociali evidenziate dai muralisti del primo Novecento. Il mutamento epocale che stiamo vivendo ci sollecita da ogni punto di vista, incluso quello del rapporto con i nostri valori e la nostra città. Ma se città e mutamento sociale viaggiano accoppiati, l'aspetto che caratterizza il nostro tempo non è solo il mutamento in sé, ma anche la sua velocità di realizzazione, sempre favorita dalla crescita esponenziale delle informazioni. La nostra contemporaneità è segnata dal ritmo travolgente della rivoluzione informatica, che propizia la conoscenza dei murales in tutte le parti del mondo. E per stile, contenuti e ambientazioni può influenzare anche quelli dei luoghi più sperduti. Alcuni sociologi parlano di cosmopoli, la città mondo, dove appunto il mondo assomiglia ad una grande città e parallelamente le grandi città riflettono il mondo intero. La città è sempre meno un territorio con caratteristiche peculiari e sempre più un mini-stato dove si agita ogni problematica umana. Fra Cosmopoli e Ministato, la città non risulta di facile lettura, anche perché è un luogo di identità fluida, pronta a ricostruirsi incessantemente, realizzando il nuovo e il diverso. In tutto questo movimento, due sono le forze psicologiche e sociali emergenti: la paura e la solidarietà, energie fattive con costante precipitato sociale. Esse appaiono in ogni denuncia, ma, come si diceva, nei murales sono spesso affiancate dal sogno e dalla speranza, elementi compresenti in ogni messaggio artistico legato al sociale. Paura e solidarietà sono stati d'animo dagli effetti opposti, che soprattutto nelle periferie spesso coesistono e in alcuni casi, quando i murales esprimono aperta e difficile denuncia, come quelli del Sud America, possono comportare anche il prezzo della vita. I muralisti rispondono al preciso periodo storico in cui vivono e le loro scelte possono richiedere anche un grande coraggio, perché, come diceva Enzo Biagi, ci sono dei momenti in cui si ha il dovere di non piacere a qualcuno. Paura e solidarietà. La prima induce a innalzare muri di chiusura e di difesa, la seconda a gettare ponti verso aperture e incontri. Stranamente, muri e ponti sono a loro volta metafora dei luoghi e degli spazi propri, appunto, dei murales, ma anche, in pari tempo, i luoghi propri degli esclusi. Non c'è clochard che non si appoggi ad un muro o non si ripari sotto ad un ponte. Bisogna lavorare per ricongiungere la città di pietra alla città umana, perché prima e oltre a metropoli efficienti si realizzano città accoglienti e i murales, nel riflettere la naturalità dell'abitare e della vita quotidiana, svolgono anche questa funzione. Non è sufficiente una prospettiva mirata all'efficienza della macchina urbana se non si tiene presente la centralità della persona umana e del suo ruolo di protagonista nell'abitare. E anche in tal senso i murales possono svolgere una funzione coscientizzante. I rimandi costanti e di facile comprensione molto dicono sulla loro attualità. Essi ci spronano a vedere e ad approfondire la città umana, a rivalutare le periferie, zone cittadine più graffitate, da guardarsi non solo come spazi omologati o degradati, ma come veri e propri laboratori di creatività, di denuncia, di informazione sui territori, di trasformazione dei tessuti urbani e dei nuovi linguaggi ad essi legati, della creazione di oasi di bellezza in spazi cittadini senza anima. La periferia romana, ad esempio, non è più quella corona di spine tratteggiata da Pasolini, ma un coacervo di realtà non prive di fascino e di proposte. L'impegno è pensare al futuro rispondendo anche alle istanze e alle sensibilizzazioni sociali dell'arte di strada. Funzione dei murales è quella di colmare la frattura che il tempo può aver creato fra la città e i suoi abitanti. Le scelte estetiche dibattute e condivise possono fungere da ottimo collante in un'epoca in cui la piazza, sostituita dalla televisione, dai grandi centri commerciali, da internet e dai social, ha perso importanza sociale e ludica. La costruzione della città non è mai un gesto o una decisione privata, ma una scelta comunitaria, un volere insieme. La città non è un artificio, ha un cuore palpitante, stimola idee e progetti, determinante e quindi la voce di chi, vivendo in essa, si fa portatrice di istanze precise e di programmi realizzabili. Una cosa è anche certa. La digitalizzazione, che pure non lascia mura o strade e non abbatte palazzi, convertirà i modi dell'abitare e lo spazio cittadino. Il volto di questo futuro si decide già ora, nelle scelte attuali e nell'attenzione alle periferie. Come diceva Shakespeare, «What is the city but the people?» L'urbanistica non può esimersi dall'accettare la sfida quotidiana di tutta la società, accogliendola in un approccio del tutto inclusivo. E in tale contesto l'informazione deve essere capace di esprimere due obiettivi: valorizzare il nuovo e il positivo e studiare la prospettiva delle periferie sulla realtà emergente, perché, come ha detto Papa Francesco in visita al Corviale, che è una periferia di Roma, la realtà si vede meglio dalla periferia. Chi vive in periferia spesso è chiamato ad operare una scelta fra bene e male, fra legalità e illegalità. L'esempio di tanti artisti di strada, che danno uno scopo sociale ed estetico al proprio vivere, potrebbe influenzare in modo benefico tanti ragazzi attratti dal male. L'arte è catartica. Lo testimoniano il cantante Maldestro, che a Scampia si è salvato dalla camorra grazie alla madre non vedente che l'ha indirizzato al pianoforte. A Milano, Emil Schilla, noto rapper, dovendo fare i conti con le difficoltà economiche della famiglia, si lascia tentare dalla strada, ma rinasce grazie alla passione per la musica hip hop. Storie queste simili a quella di Ermal Meta e di molti altri salvati dall'arte. Il loro esempio spinge molti artisti di strada a ridimensionare l'attrattiva dei vincenti e a diventare eroi di una gioventù dedita al miglioramento di se stessa. I murales e la street art possono andare ben oltre la realizzazione di sogni ed interessi momentanei. La bellezza dei murales può qualificare o riqualificare rioni periferici o addirittura città intere e con esse la vita dei cittadini. E questo è il caso di Villa 25 Agosto, che è una pittoresca cittadina dell'interno uruguaiano. Nel 2008 la città fu completamente rivoluzionata dall'arte di Michel Dubois, alias Leo Arti, muralista francese che ha trasformato le pareti di ben 40 case. In Colombia i murales più belli sono quelli di Comuna 13 a Medellín, città tristemente nota per i suoi narcotraffici e l'incredibile numero di drogati. I murales di Comuna 13 esprimono lo strazio dei suoi abitanti, vittime di questo macroscopico fenomeno. Tante sono ormai le città abbellite dai murales, al punto che, per conoscerli e studiarli, molte agenzie turistiche organizzano dei tour a tema di grande successo. Qualche luogo: Bordano, il paese delle farfalle; Dozza, borgo medioevale romagnolo sulle colline imolesi, dove i murales vengono dipinti sui muri delle case durante la Biennale Muro Dipinto, che ha già 60 anni di vita. A Diamante, in Calabria, ci sono 150 murales di pittori e artisti italiani e stranieri che hanno reso la città il museo all'aperto più grande d'Italia. Affreschi, stencil e murales giganteggiano lungo le strade di Cirella, che vanta 150 opere murarie di artisti internazionali. Vernante, dal canto suo, si è scelta come solo tema Pinocchio e a lui dedica 90 scene della sua storia. Rio Maggiore, merito ai suoi murales, rivaleggia con gli altri 4 borghi delle Cinque Terre, mentre Flumini Maggiore, in provincia di Carbonia, Iglesias, ogni anno attira 2000 visitatori, contendendo il primato ad Orgosolo, che espone 150 affreschi dedicati ai suoi principali avvenimenti storici. Sono produzioni di gruppo che consolidano anche il rapporto con la città. Roma, ad esempio, ha dedicato ai murales ben 5 suoi quartieri: Tor Marancia, Quadraro, Pigneto, San Basilio e Ostiense. Ma è soprattutto la prima, Tor Marancia, a vantare 22 opere murarie di altrettanti artisti di strada. A Barcellona, Marsiglia, Bristol, Berlino, Lisbona, i murales rappresentano un valore aggiunto, e così avviene per Belfast e per Derry, contee dell'Irlanda del Nord, scenari della lotta popolare per l'indipendenza. I murales fanno riscoprire le città da nuovi punti di vista, sorprendendo anche gli stessi abitanti. Da luogo a luogo cambiano gli artisti, l'arte rappresentata, le tecniche e i temi trattati, così che la città è spesso associata ad un particolare muralista. La street art è un movimento culturale in continua evoluzione, tanto che, se ben vicini, sono ormai lontani i tempi della sua clandestinità. Molte sue opere, raggiunta fama internazionale, hanno conquistato persino spazi museali convenzionali. E siamo finalmente arrivati alla pelle. Il muro e la pelle hanno in comune la funzione protettiva e costituiscono il limite, il confine fra un dentro e un fuori, fra appartenenza ed estraneità. Per millenni ambedue sono stati ritenuti sacri, inviolabili e associabili. I miti greci e romani riferiscono di sacre pelli di animali poste a difesa di chi le indossava. Anche l'Egida, lo scudo di Giove, era ricoperto dalla pelle della capra amaltea. Ma è con gli assiro-babilonesi che notiamo la prima diretta connessione fra la pelle e le mura. Gli assiri, infatti, praticavano lo scorticamento dei nemici ed affiggevano la loro pelle sulle mura delle loro città come monito verso chi osasse sfidare la loro supremazia. Lo scorticamento rappresentava una delle più temibili torture o di esecuzione capitale, a seconda della quantità di pelle asportata. C'era un tempo in cui ogni città era dotata di mura esattamente come ogni corpo ha la sua pelle. Pelle e muro si associano anche nella scelta dell'ornamento. La prima opzione possibile sta nella scelta fra decorare o no. Optando per il sì, si entra nel mondo del gusto, del significato e della possibile quantità di abbellimenti. Come nell'arredamento, così anche per la pelle, si viene ad affrontare il tema dell'horror vacui e dell'amor pleni. Il tatuaggio si muove fra queste alternative: scegliere uno solo o pochissimi tatuaggi saturi di significato, o istoriare il proprio corpo con lo stesso horror vacui del vittoriale di Gabriele D'Annunzio. Ho una cicatrice, sembra un tatuaggio. Sai cosa dice? Avanti, coraggio. Così recita una canzone di Jovanotti. Tanti sono i significati del tatuaggio, pensieri, sentimenti e motivazioni, e sempre nascondono una sottorealtà ricca di ulteriori significati. La pelle, diversa da persona a persona, fornisce molte informazioni. Va osservata con attenzione, spesso non è capibile a prima vista, ma esplicita una comunicazione costante da non sottovalutare. Il tatuaggio, se piccolo, rispetta i suoi messaggi. Se invece è vistoso o associato a molti altri, si assimila a un ingombrante vestito stravagante barocco, impossibile da cambiare. Curzio Malaparte le ha dedicato il libro La pelle, che in realtà fu titolo di ripiego perché la prima opzione, La peste, era già stata scelta da Albert Camus. Così, pur partendo dalla stessa epidemia, si era concentrato sulla pelle, dedicandole considerazioni sociali come: oggi si soffre e si fa soffrire, si uccide e si muore, si compiono cose meravigliose e cose orrende, non già per salvare la propria anima, ma la propria pelle. Si crede di lottare e di soffrire per la propria anima, ma in realtà si lotta e si soffre per la propria pelle. Tutto il resto non conta. Il disincanto di Malaparte contrasta l'attuale doloroso evento del coronavirus, dove, al contrario, non si contano i casi di grande abnegazione sociale. Migliaia di infermieri, medici, operatori sanitari e sacerdoti hanno rivelato capacità empatiche assolutamente encomiabili. Assistenza ed empatia, infatti, non si limitano a leggere le esigenze altrui, ma le traducono e le riscrivono sulla propria pelle. Palpabile era il dolore di medici e paramedici davanti a tanta falcidia. Se la simpatia è a pelle, l'empatia è dentro la pelle, una sorta di indelebile tatuaggio psicologico. Infatti, le ferite dell'anima sono argomento di tatuaggio. «Ti amo più della mia stessa pelle», diceva Frida Kahlo a Diego Rivera, che forse non meritava tanto, ma l'amore è cieco. «Non portiamo i marchi per vantarci davanti agli altri», diceva Nicola Lilin, che sull'argomento riflette a lungo, «ma perché quello è l'unico modo incontaminato che ci è rimasto». E in Russia fu così per molti decenni, infatti. Pittura del corpo, tatuazione e piercing, espressioni della body art, possono non limitarsi all'adempimento di una funzione estetica, ma anche a iscrivere o generare dei significati individuali e collettivi, contribuendo a definire l'identità sociale e soggettiva di un individuo. Nei millenni non si contano i simboli riprodotti sul corpo umano. Su di loro non è mai stata fatta un'analisi diacronica e sincronica perché corrispondono ad un linguaggio silenzioso difficilmente narrabile. La prima caratteristica fondamentale di un tatuaggio è l'atavismo. Ed atavismo significa ritorno alla natura primitiva. Espressione di un richiamo connaturato nell'uomo fin dagli albori del tempo. Il tatuaggio, declinato soprattutto nel genere maschile, è esistito in ogni civiltà di ogni continente. Da rimarcare che l'atavismo non è un semplice atteggiamento generico di differenti espressioni estetiche, ma è denso di significato espresso nei riti di passaggio e di iniziazione, momenti in cui l'intera società partecipava alla crescita di ogni suo membro con la stessa consapevolezza con cui guardava un bruco farsi farfalla, un girino tramutarsi in rana, un seme in albero, un bocciolo in un fiore. C'era allora un preciso legame, o meglio, una continuità e contiguità fra natura e cultura, fra rito, mito e simbolo, in cui tutto vibrava della stessa vita e tutto possedeva un significato essenziale. In quel mondo il tatuaggio segnava una crescita e una evoluzione approvata e benedetta dalla società. Oggi questo senso di generale appartenenza al tutto si è frantumato, così come si è sfaldato il senso di comunità e di gruppo. Conseguentemente anche il tatuaggio risente di ottiche diverse. Nel considerarlo è necessario ripensare ai suoi fondamentali riferimenti, il significato e l'ornamento. Il dialogo fra di essi è sempre dinamico. Ma mentre un tempo anelavano all'armonia, oggi significato e ornamento si allargano al sociale e si rinserrano nel solipsistico. Il tatuaggio nel mondo della comunicazione non è più unidirezionale, ma un divago, soggetto a mode o a gruppi che nascono e muoiono con facilità. Nella crisi degli assoluti anche il tatuaggio soffre di un mutamento sostanziale dove l'estetica erode il suo significato e la sua intenzionalità. Nella street art, come nella body art, vince la varietà, il cambiamento anche compulsivo, il tempo contratto della sovrabbondanza e della eccedenza, in cui è difficile sostare su una linea di ragionamento articolato. La nostra è l'epoca del Twitter, non del saggio o della conferenza. L'uomo, parallelamente, sta perdendo la consapevolezza della sua storia e si ferma all'immediatezza della quotidianità. Mentre in una frazione di secondo, con un tasto pigiato, un messaggio raggiunge il mondo intero, gli orizzonti umani, privati dei principali valori fondanti, si restringono ad un ammasso di concitati progetti a breve termine, che possono negarsi l'un l'altro. come riscontrabile anche col coronavirus. In questo agitato panorama, il tatuaggio potrebbe anche rappresentare un bisogno di costanza, di inossidabilità al tempo, e forse potrebbe spiegare il suo prevalere nel mondo femminile. La donna, nell'esperienza della maternità, avverte il bisogno della costanza, della certezza e della pacatezza. A conferma di questo bisogno ancestrale, la body art attuale gode di una clientela prevalentemente femminile, rilevata anche in Italia, paese che annovera il maggior numero di tatuati al mondo, 7 milioni, il 13% della popolazione globale. Anche questo mercato ha subito i contraccolpi del Covid-19, e ciò sia per le disposizioni nazionali sia per una generale, istintiva e salutare prudenza. La difesa della salute supera, per fortuna, la voglia di qualsiasi orpello. Si spera che con l'occasione si diffonderà una maggiore consapevolezza anche verso la gravidanza, le allergie, le malattie croniche e l'epilessia, la coagulazione sanguigna e la psoriasi, problematiche che vietano il tatuaggio. Il tatuaggio poi va controllato con regolarità una volta all'anno. Quanti lo fanno? Purtroppo non si contano i casi di superficialità.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.